Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze. Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Questa settimana in tanti, volenti o nolenti, credenti e non, atei e praticanti, religiosi e laici, uomini e donne, hanno in qualche modo parlato di Dio. Quantomeno ci hanno pensato, hanno voltato gli occhi al cielo, anche se solo per qualche istante. E sicuramente lo hanno fatto in maniera insolita, tra sentimenti spesso contrastanti, imprevisti, insomma in un modo nuovo. Il mondo riflette è uno dei titoli più efficaci e sicuramente riassuntivi della settimana appena conclusa. Allora oggi parliamo di Dio attraverso le cronache e le emozioni di questi giorni.
Cari fratelli e sorelle, come sapete ho deciso grazie per la vostra simpatia ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero petrino con quella forza che esso richiede. Mi sostiene e mi illumina la certezza che la Chiesa è di Cristo, il quale non le farà mai mancare la sua guida e la sua cura. Ringrazio tutti per l'amore e per la preghiera con cui mi avete accompagnato.
Marco Tarquini, Avvenire, martedì 12 febbraio. Tutto ci è dato. Siamo sorpresi e scossi, siamo commossi ed è naturale, anche se i libri di storia dicono altro, è la prima volta a memoria d'uomo e di cristiano che un papa si dimette. E senza dubbio è la prima volta che il mondo può ascoltare in diretta questo annuncio nell'antico idioma della Chiesa, il latino, e può vederlo propagarsi istantaneamente in tutte le possibili lingue dei popoli e della modernità. Certo, Benedetto XVI ci aveva invitato per tempo, in modo aperto e sereno, a considerare la ragionevolezza cristiana e umana di un simile gesto. Ma un conto è considerare una evenienza. Tutt'altro è misurarci con un evento. E a questo siamo. Trema la mano a scriverlo, e non di paura, ma di un incredulo eppure come già consolato dolore e di una strana gratitudine in cerca di conforto. La nuova e straordinariamente umile scelta di Papa Benedetto, la volontà di consegnarsi dalla fine di questo febbraio a un servizio a Dio e ai fratelli fatto di silenzio, di nascondimento e di preghiera, completa, e poco a poco ci sarà sempre più chiaro, la decisione con la quale Josef Ratzinger, servitore coraggioso e già anziano della parola limpida e profonda, accettò 8 anni fa l'elezione al soglio di Pietro, chinandosi per amore alla volontà di Dio e alla richiesta della Chiesa e inchinandosi a noi tutti nel presentarsi come umile lavoratore della vigna. Ora, nel cuore di quest'anno della fede, l'umiltà e la grandezza di Pietro si manifestano in una maturata decisione di ritiro per sé e di indicazione alla comunità dei credenti della via dell'elezione di un più vigoroso servo dei servi di Dio. Inevitabile tornare con la mente, con identica commozione, a un altro distacco. E a un altro grande ammaestramento che sembra appena ieri si manifestò nell'interezza del cammino, infine faticoso, e della voce infine spezzata di Giovanni Paolo II. Due facce distinte e complementari dell'umiltà evangelica ci sono state mostrate in esemplare sequenza in questo avvio del terzo millennio cristiano. E oggi, come ieri e come sempre, uno scandalo e un segno ci pongono di fronte e dentro a un avvenimento che tocca l'anima di ognuno, che segna la storia di tutti, che interroga e sprona in modo persino rivoluzionario la grande comunità di fede cattolica e parla a ogni altro credente in Gesù di Nazareth. Ezio Mauro, La Repubblica, martedì 12 febbraio, l'irruzione della modernità. L'irruzione della modernità in un'istituzione vecchia di due millenni avviene all'improvviso, con il coraggio dell'umiltà nel gesto solitario dell'anziano pontefice che rinuncia al potere del vicario di Cristo e a tutti i suoi simboli, confessando la sua fragilità davanti al peso della responsabilità, divenuto intollerabile per le sue forze in rapido declino. È una notizia universale che fa il giro del mondo e lo stupisce, perché cambia radicalmente lo status del pontificato romano. Cambia l'iconografia che lo rappresenta come strumento del cielo e la liturgia che lo circonda consacrandolo. Sotto i paramenti sacri, come papa lei dovrà ogni ora del giorno indossare la bianca sottana, dice subito a Ratzinger uno dei segretari di Wojtyła, accogliendolo dopo l'elezione, spunta l'uomo con tutto il carico dei suoi 85 anni compiuti, la coscienza crescente del limite, il timore di non riuscire a far fronte alle necessità della sua missione suprema. È l'uomo Ratzinger che il 28 febbraio alle 8 di sera, un appuntamento mediatico e spirituale insieme, già fissato con la precisione di chi ha voluto disporre di ogni cosa in anticipo, il mondo vedrà uscire in automobile dalle porte vaticane per rientrare nel secolo, spettacolo inaudito di forza e di razionalità nel prendere atto di una debolezza non più rimediabile, tanto da diventare pubblica ed esplicita. Come il dubbio in altri contesti, così la coscienza della propria fragilità è il segno del moderno che contagia l'eternità della Chiesa e i suoi rituali. Il Papa conservatore, dottrinario, anziano, si spoglia davanti al mondo di ogni potere, compresa la rappresentanza divina per cui era stato prescelto. È come un ritorno alle origini, quando i papi morti venivano denudati sulla paglia perché con la vita perdevano i paramenti simbolici della loro potestà. Ma questo Papa, ecco l'inedito, è vivo e ha deciso, dopo aver ripetutamente esaminato la sua coscienza davanti a Dio, in piena libertà. Per la prima volta nella storia della modernità, un Papa sceglie di restituire le chiavi di Pietro che lo facevano mediatore tra il cielo e la terra. E la tiara, simbolo del potere pontificio che fu anche temporale, ma resta supremo, privato anche dell'anello piscatorio che lo rendeva pescatore di uomini come Pietro. A Josef Ratzinger delle insegne pontificie resterà solo la mitra, simbolo della sacralità del semplice sacerdozio, quella mitra che per Innocenzo III veniva però prima di tutto, fondamento di ogni potere, anche quello imperiale.
Allora noi siamo andati al concilio non solo con gioia ma con entusiasmo. Era un'aspettativa incredibile. Speravamo che tutto dovrebbe rinnovarsi, realmente venire un nuovo Pentecoste, una nuova era della Chiesa, perché la Chiesa era ancora abbastanza robusta in quel tempo, la prassi domenicale ancora buona, anche le vocazioni al sacerdozio e alla vita religiosa erano già un po' ridotte ma ancora sufficienti, ma tuttavia si sentiva che la Chiesa non va avanti ma si diminuisce, che sembra piuttosto una realtà del passato e non la portatrice del futuro. E adesso speravamo che questa relazione si rinnovi, si cambi, che la Chiesa di nuovo sarebbe forza del domani e forza dell'oggi. E abbiamo saputo che, diciamo, la relazione tra la Chiesa e il periodo moderno dall'inizio era un po' contrastante, cominciando con l'errore della Chiesa nel caso di Galilei e si pensava di correggere questo inizio sbagliato e di trovare di nuovo l'insieme tra la Chiesa e le forze migliori del mondo per aprire il futuro dell'umanità, per aprire il vero progresso. Così eravamo pieni di speranza, di entusiasmo e anche di, diciamo, volontà di fare il nostro per questa cosa.
Corriere della Sera, venerdì 15 febbraio, Aldo Cazzullo, l'ultima lezione di Benedetto XVI, resterò nascosto al mondo. Adesso mi ritiro, ma nella preghiera sarò sempre vicino a tutti voi e sono sicuro che anche voi sarete vicini a me. Come se nel mondo moderno fosse davvero possibile nascondersi, come se la solitudine morale in cui il Papa è stato lasciato potesse diventare solitudine fisica. I parroci romani si commuovono all'idea che il loro vescovo si sottragga per sempre alla loro vista già da vivo. Gridano viva il Papa, lo applaudono, gli fanno ampi gesti di saluto, combattuti tra l'affetto per il pontefice e il disorientamento per il sovrano che abdica. Lui capisce il loro turbamento e per tranquillizzarli improvvisa, parlando a braccio, un aneddoto, come farebbe un padre che racconta ai figli una storia all'inizio paurosa, ma dal finale lieto. L'Osservatore Romano, lunedì, martedì 12-13 febbraio, Gian Maria Vian, il futuro di Dio. La decisione del pontefice è stata presa da molti mesi, dopo il viaggio in Messico e a Cuba, in un riserbo che nessuno ha potuto infrangere e avendo ripetutamente esaminato la propria coscienza davanti a Dio a causa dell'avanzare dell'età. Benedetto XVI ha spiegato con la chiarezza a lui propria che le sue forze non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il compito immane richiesto a chi viene eletto per governare la barca di San Pietro e annunciare il Vangelo. Per questo e soltanto per questo il Romano Pontefice, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà rinuncia al mistero di Vescovo di Roma e le parole che ha scelto indicano in modo trasparente il rispetto delle condizioni previste dal diritto canonico per le dimissioni da un incarico che non ha paragoni al mondo per il peso reale e l'importanza spirituale. È risaputo che il cardinale Ratzinger non ha in alcun modo cercato l'elezione al pontificato, una delle più rapide nella storia, e che l'ha accettata con la semplicità propria di chi davvero affida la propria vita a Dio. Per questo Benedetto XVI non si è mai sentito solo. In un rapporto autentico e quotidiano con chi amorevolmente governa la vita di ogni essere umano e nella realtà della comunione dei santi, sostenuto dall'amore e dal lavoro dei collaboratori e sorretto dalla preghiera e dalla simpatia di moltissime persone, credenti e non credenti. In questa luce va letta anche la rinuncia al pontificato, libera e soprattutto fiduciosa nella provvidenza di Dio. Nelle parole rivolte ai cardinali, prima stupiti e poi commossi, e con la sua decisione che non ha precedenti storici paragonabili, Benedetto XVI dimostra una lucidità e un'umiltà che è innanzitutto, come ha spiegato una volta, aderenza alla realtà, alla terra, humus. Così, non sentendosi più in grado di amministrare bene il ministero affidatogli, ha annunciato la sua rinuncia, con una decisione umanamente e spiritualmente esemplare, nella piena maturità di un pontificato che fin dal suo inizio e per quasi 8 anni, giorno per giorno, non ha smesso di stupire e che certo lascerà una traccia profonda nella storia, quella storia che il Papa legge con fiducia nel segno del futuro di Dio. Il Messaggero, 12 febbraio, Ratzinger, l'innovatore incompreso, Lucetta Scaraffia. Chi non ha mai capito la portata innovativa della figura del pontificato di Josef Ratzinger e ha continuato a vederlo e a interpretare le sue parole e le sue azioni come prova di conservatorismo e rifiuto del nuovo è stato smentito clamorosamente dalle sue improvvise e impreviste dimissioni. Una innovazione assoluta, oltre che uno straordinario gesto di umiltà e di amore per la Chiesa. Perché Josef Ratzinger è stato per molti versi nuovo, non c'era mai stato, almeno negli ultimi secoli, un papa che fosse anche un grande intellettuale, capace di offrire interpretazioni nuove del momento storico che la Chiesa attraversava e proporre coraggiose vie di intervento per i cattolici.
Riflettere sulle tentazioni a cui è sottoposto Gesù nel deserto è un invito per ciascuno di noi a rispondere ad una domanda fondamentale: che cosa conta davvero nella mia vita? Nella prima tentazione il diavolo propone a Gesù di cambiare una pietra in pane per spegnere la fame. Gesù ribatte che l'uomo vive anche di pane, ma non di solo pane. Senza una risposta alla fame di verità, alla fame di Dio, l'uomo non si può salvare. Nella seconda tentazione il diavolo propone a Gesù la via del potere, lo conduce in alto, gli offre il dominio del mondo. Ma non è questa la strada di Dio. Gesù ha ben chiaro che non è il potere mondano che salva il mondo, ma il potere della croce, dell'umiltà, dell'amore. Nella terza tentazione il diavolo propone a Gesù di gettarsi dal pinacolo del Tempio di Gerusalemme, a farsi salvare da Dio mediante i suoi angeli, di compiere cioè qualcosa di sensazionale per mettere alla prova Dio stesso. Ma la risposta è che Dio non è un oggetto a cui imporre le nostre condizioni, è il Signore di tutto. Qual è il nocciolo delle tre tentazioni che subisce Gesù? È la proposta di strumentalizzare Dio, di usarlo per i propri interessi, per la propria gloria e per il proprio successo. E dunque in sostanza di mettere se stessi al posto di Dio, rimuovendolo dalla propria esistenza e facendolo sembrare superfluo. Ognuno di noi dovrebbe chiedersi allora: che posto ha Dio nella mia vita? È Lui il Signore o sono io?
Piero Gamaleri, Libro, giovedì 14 febbraio. La parola chiave è rinuncia o rinunzia e la sua etimologia ci squaderna davanti un vero e proprio scenario. Essa è costituita dal prefisso re e dal lemma nunzio. È una parola non ripiegata su se stessa, sul passato, ma aperta sull'avvenire. Indica una scelta di sacrificio produttiva di effetti futuri. È un gesto che annuncia qualcos'altro. Gli inglesi direbbero stop and go, quindi non un atto negativo di ritirata, ma un atto positivo di attacco. Basta leggere i significati del verbo renunziare riportati nel vocabolario latino. In primo luogo vuol dire riferire, tipico ad esempio dell'ambasciatore che deve rappresentare al suo governo la situazione di una nazione. Possiamo vedere in questa chiave lo sforzo del Papa di tirare le fila di una Chiesa attraversata da tanti problemi che devono essere sintetizzati in un solo atto per essere presentati ad una autorità superiore, per poter essere poi affrontati con intelligenza e vigore. Siamo proprio nel caso in cui le proprie forze non bastano e bisogna fare il punto per appellarsi più in alto. Il secondo significato è speculare al primo ed è quello dell'annuncio. Nel ritrarsi, in realtà, già si annuncia una nuova fase. Ma l'etimologia va ancora più in là, fino al verbo italiano proclamare, riferita anche all'atto di proclamazione di una persona a una carica. In questo senso si chiude quasi un cerchio per Benedetto XVI tra il nunzio vobis gaudium magnum della sua proclamazione e il renunzio delle sue dimissioni. Sono due annunci per il bene della Chiesa, coerenti tra loro perché in modi apparentemente opposti, proiettati verso il futuro. John Hooper, The Guardian, riportato in Italia da Internazionale. Per i sostenitori di Benedetto XVI si tratta di un esito paradossale e profondamente ingiusto del pontificato. Nel 2001 il suo predecessore Giovanni Paolo II aveva affidato la gestione dei casi di abusi sessuali alla Congregazione per la Dottrina della Fede, all'epoca diretta da Josef Ratzinger. Con grande diligenza il futuro Benedetto XVI aveva letto personalmente gran parte delle testimonianze e, riferiscono i suoi difensori, ne era rimasto profondamente scosso e commosso. A partire da quel momento, proseguono i suoi sostenitori, fu determinato, molto più del predecessore, a fare tutto ciò che era in suo potere per impedire le violenze sessuali dei preti cattolici su bambini e adolescenti. E pare si riferisse proprio a questo. Nel 2005, mentre Giovanni Paolo II giaceva agonizzante, quando espresse disprezzo per la sporcizia che c'è nella Chiesa.
Il noi della Chiesa è la comunità in cui Gesù ci riunisce insieme. La fede è necessariamente ecclesiale. E questo è importante ricordarlo e viverlo in questo tempo della Quaresima. Ognuno sia consapevole che il cammino penitenziale non lo affronta da solo, ma insieme con tanti fratelli e sorelle nella Chiesa. Il profeta infine si sofferma sulla preghiera dei sacerdoti, i quali con le lacrime agli occhi si rivolgono a Dio dicendo: non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti, perché si dovrebbe dire fra i popoli: dov'è il loro Dio? Questa preghiera ci fa riflettere sull'importanza della testimonianza di fede e di vita cristiana di ciascuno di noi e delle nostre comunità per manifestare il volto della Chiesa e come questo volto venga a volte deturpato. Penso in particolare alle colpe contro l'unità della Chiesa, alle divisioni nel corpo ecclesiale. Vivere la Quaresima in una più intensa ed evidente comunione ecclesiale, superando individualismo e rivalità, è un segno umile e prezioso per coloro che sono lontani dalla fede o indifferenti.
Cari amici, oggi abbiamo parlato di Dio ascoltando la parola del Santo Padre Benedetto XVI e rileggendo alcuni giornali della settimana appena conclusa. Io vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.